Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dico non ci credo, no, no, non ci credo. Non ti dico non è vero. Non ti dico che non spero. Non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo,
non ci credo. Non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 ed il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici che sono in ascolto. Oggi è il 12 giugno del 2013. Questa sera salto le solite informazioni che potete comunque ascoltare negli spot che mandiamo tra una trasmissione e l'altra. Voglio soffermarmi invece sulle difficoltà economiche che anche la radio sta attraversando, tanto da far temere per il futuro di questa emittente. Cominciamo con un comunicato che per chi ci ascolta in diretta il mercoledì. Sabato 15 giugno alle 14:30, mentre questa stessa puntata di Non ci credo sarà in replica, ci sarà un'assemblea dei soci per capire cosa fare per il futuro di questo spazio di libertà, dal momento che noi non dipendiamo in alcun modo da sponsor commerciali, caso probabilmente più unico che raro in questa nostra società dei consumi. Se siete soci dovreste partecipare per dire la vostra, portare idee concrete e suggerimenti di possibili soluzioni. Ma l'appuntamento forse ancora più importante è il giorno dopo, domenica 16 giugno alle 12, per il pranzo che festeggia i 25 anni di Radio Cooperativa a Padova. In quell'occasione ci incontreremo e avremo modo di chiacchierare e discutere anche di questo aspetto. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a prenotare usando il numero di Francesca 049 893 0617 o di Graziella 049 62 90 14. Questi numeri li ascoltate ad ogni cambio di trasmissione, per cui non avrete difficoltà a segnarveli. Per chi bazzica in rete trovate tutto, ma proprio tutto, sul nostro sito web radiocooperativa.org. Tra le molte opzioni anche quella di dare una mano alla radio scaricando il bollettino postale oppure effettuando un versamento online usando una carta di credito e il nostro conto PayPal senza muovere un passo da casa vostra. Sempre sul sito avrete a disposizione servizi come lo streaming per ascoltarci anche da fuori dei confini delle Venezie e il podcast di molte trasmissioni alle quali potete abbonarvi per avere direttamente a casa vostra le novità che più vi piacciono o vi interessano. Anche questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale, se ne avete piacere, potete contattarmi. Questa è una puntata un po' particolare perché sentirete poco la mia voce in quanto ho due ospiti molto graditi in studio. Sono i rappresentanti di SEL, sigla che sta per Sinistra, Ecologia e Libertà, e soprattutto gli ultimi due termini rientrano in maniera molto forte nel modo di essere di questa trasmissione ma anche di questa radio in generale. Ve li presenterò dopo che avremo ascoltato la nostra abituale ouverture dedicata, come da tradizione qui a Non ci credo, al jazz. Questa sera vi offro una delle canzoni più famose dell'universo jazz, Stormy Weather, cantata da quella che ne è stata la più straordinaria interprete, Ella Fitzgerald.
Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is sad, gloom and misery everywhere. Storm
above gonna let me walk in the sun once more. Can't go on, all I had in life is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time, the time. Keeps raining all of the time.
Questa era Ella Fitzgerald. Eccoci dunque alle presentazioni dei nostri due ospiti in studio. Cominciamo da Elena Ostanel, esperta in politica del territorio. Lei è responsabile della Commissione Cooperazione, Pace e Terzo Settore di SEL, di Sinistra Ecologia e Libertà, della sezione di Padova. Ben conosciuta in città per la sua attività, il suo nome tuttavia è finalmente emerso anche per i meno attenti con l'elezione in Parlamento di Alessandro Zan, il nostro ex assessore dell'ambiente, e la necessità di sostituirlo con qualcuno dello stesso gruppo. Elena era nello stretto gruppo dei candidati. Oggi, finalmente, le deleghe, che furono di Alessandro, sono state assegnate a Marina Mancini. Così Elena Ostanel è la nuova componente del Consiglio Comunale di Padova. Io sono molto felice che la sua prima uscita sia proprio qui a Radio Cooperativa.
Grazie.
Benvenuta Elena e congratulazioni per il tuo nuovo impegno. Permettimi anche di estendere da questa radio le congratulazioni e di mandare un augurio di buon lavoro a Marina Mancin in un ambito in cui c'è davvero tanto tanto bisogno di fatti, di alcuni dei quali parleremo tra l'altro anche questa sera. L'altro ospite è Fabio Casetto, un membro delle commissioni ambiente e urbanistica dei quartieri 3 e 4, sempre di Padova. Il suo settore più specifico è quello della gestione e della progettazione ambientale, dunque si occupa di edilizia, di depurazione delle acque, di progettazione di linee elettriche e così via. È responsabile della commissione ambiente e urbanistica di SEL, a livello provinciale però della provincia di Padova. Anche lui era nel novero della terna, insomma, proposta per la sostituzione di Alessandro Zan. Quindi anche a te, Fabio, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti.
Questa è una trasmissione che si occupa prevalentemente di ambiente, toccando un po' tutti i temi che riteniamo importanti, dalle questioni energetiche alla gestione dei rifiuti, dall'analisi del modello di sviluppo basato sul consumismo a quello che speriamo arriverà con una scelta di priorità completamente differenti. Parliamo di clima, dell'effetto serra, del fracking, del land grabbing, la politica delle multinazionali sui generi di primaria necessità come l'acqua e il cibo e tanti tanti altri. E ci capita di raccogliere le opinioni di movimenti, associazioni e anche di partiti. Non molto tempo fa, come ricorderete, abbiamo avuto qui Francesco Fiore per il Movimento Padova 2020 e questa sera sono veramente lieto di poter ascoltare la voce di Sinistra Ecologia e Libertà. I temi che vengono in mente sono veramente una caterva e quindi cercheremo di essere sintetici in modo da toccarne il più possibile. Verso la fine del tempo a disposizione, diciamo verso le 9:30, le 21:30 meglio, aprirò il telefono per sentire eventuali domande da parte degli ascoltatori. Il numero, come sapete, è 049 880 90 20. Chiedere quale sia la politica ambientale con quell'ecologia nella sigla mi sembra scontato. Io credo che capiremo, affrontando i singoli temi, cosa ne pensate. Dunque cominciamo con una domanda a Fabio. Io ho sempre pensato che i problemi ambientali non abbiano delle soluzioni ambientali, in quanto tutti i guasti che noi osserviamo sono delle conseguenze inevitabili di un modello di sviluppo basato sul consumo di ogni cosa possa far pagare i cittadini e far arricchire i soliti ricchi. E quindi è un problema economico, cioè di che tipo di economia noi scegliamo, l'economia basata sulle risorse non rinnovabili fino adesso, che dovrà in qualche maniera cambiare. Tra le altre cose, questo ci potrebbe portare lontanissimi, noi ne parliamo ogni settimana, a parlare per esempio della forbice enorme tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Ecco, questa situazione deve cambiare. Che cosa dice Sell? Come deve cambiare?
Come? Esattamente, Mario, l'economia deve cambiare e secondo me lo deve fare vedendo e considerando l'ambiente come risorsa, anche di lavoro verde, la cosiddetta green economy. Non voglio stasera entrare in tecnicismi o dati, vorrei piuttosto provare a delineare un percorso. Io credo che per far fronte alla crisi in cui siamo sommersi ci vuole una vera e propria politica economica e industriale che passi attraverso un programma di riconversione ecologica, innanzitutto dei consumi e delle produzioni che tra loro sono strettamente interconnessi, cercando di superare la vera crisi, ovvero quella delle condizioni di vita della maggioranza della popolazione e del costante anche aumento delle disuguaglianze. Credo che un programma di conversione ecologica deve essere un processo partecipato, questo è fondamentale, e che si adatti alle esigenze e alle risorse di ogni territorio. Ogni territorio appunto ha le proprie criticità, ha le proprie esigenze, quindi va calato appunto nell'area dove vogliamo intervenire. Integrato appunto e coordinato da reti di consenso e basate anche sulla valorizzazione dei saperi. Abbiamo esperti, abbiamo persone, specie in questi momenti di crisi, dei disoccupati, dei talenti che sono a casa, che non lavorano, che potrebbero far rete tra di loro e, diciamo, uso una brutta parola, sfruttandoli proprio in questo momento per rigenerare lavoro partendo dall'ambiente. Serve quindi un orientamento appunto verso la creazione di luoghi e tavoli di lavoro che riuniscono esperienze e rappresentanze sindacali, imprenditori, cooperative, associazioni consumatori, ma anche gruppi di acquisto, ovviamente anche gruppi di acquisto, università, centri di ricerca, eccetera. Potrebbero da qui uscire piccole e grandi idee che si potrebbero raccogliere in un programma per il nostro territorio, per cui mobilitare tutte le risorse finanziarie, impiantistiche e tecniche possibili con l'obiettivo di sostenere un'economia fondata sul consumo individuale e compulsivo con un sistema orientato ad un consumo condiviso. Quindi passare dal consumismo anni 80, ok, a un consumismo più oculato e più di gruppo, facendo leva su alcune situazioni e opportunità che in questo momento la crisi appunto offre. E, appunto, dicevo, un consumo condiviso che tenga conto degli interessi collettivi e anche delle proprie potenzialità, sia in termini di produzione appunto che anche in termini territoriali. All'interno di tale processo, come SEL, noi intendiamo portare delle proposte, ne cito alcune: il rilancio del settore agricolo, promuovendo tipo la creazione di nuove realtà di impresa votate all'agricoltura biologica, alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, stimolando le filiere dal più basso, dal settore più basso fino a più in alto. Un tale progetto potrebbe anche permettere la creazione di nuovi posti di lavoro in un'economia proprio rurale anche. Creazione di incubatori di nuove idee, imprese che potrebbero essere legate, mi viene in mente, al territorio e ai suoi bisogni, luoghi in cui mobilitare risorse e investimenti tipo comune, enti preposti potrebbero a questo scopo mettere a disposizione ad esempio delle caserme in dismissione, delle aree, faccio esempio anche l'ex macello, quello che c'è in Costa Australia a Padova, aree dell'ospedale dei Colli, tutte insomma quelle aree che dopo magari eventualmente affronteremo nel corso della serata, che comunque sono degli spazi inutilizzati, sparsi per la provincia, che si potrebbero appunto utilizzare come incubatori di idee, laboratori creativi, anche per riutilizzare e riusare gli scarti, quelli che noi chiamiamo scarti, i rifiuti. Abbiamo tanti scarti, tanti rifiuti che neanche ci immaginiamo cosa potrebbero diventare, quindi laboratori didattici, essere riutilizzati, eccetera, eccetera. Poi mi viene in mente che dovremmo contestualmente anche disincentivare le produzioni nocive come le centrali a carbone e i cementifici. Abbiamo un esempio anche nella bassa padovana, Monselice.
Altro che.
Esatto, un tema molto, molto scottante tra l'altro. Poi, così vado un po' a ruota libera, occorrerebbe promuovere anche una nuova cultura materiale e un'educazione del riuso. Lo dicevo prima, le persone purtroppo... ripeto, non c'è nella cultura media il fatto che tutto quello che disperdiamo nell'ambiente poi ci torna indietro. E ci torna indietro come rifiuto e non come riutilizzo. Dobbiamo orientarci a riutilizzare tutto quello che può essere utilizzabile, partendo però anche a monte da una riduzione progressiva degli imballaggi. È inutile andare a fare la spesa per portare a casa uno yogurt, devo portare a casa 3 imballaggi. Bisogna anche quindi sensibilizzare le industrie e i produttori a ridurre a monte questo problema.
Ecco, scusa, diciamo che in questo senso la crisi ha dato una mano, no?
Sì.
Perché per fortuna, insomma, la gente ha cominciato a rendersi conto dei prezzi elevati delle materie prime e che quindi produrre materie prime seconde non soltanto è bello perché inquina di meno, ma è anche conveniente da un punto di vista economico. Infatti i centri di riciclo si stanno moltiplicando, per fortuna, anche in Italia.
Esattamente. No, è utile questo appunto, Mario. Lo dicevo anche prima, sì, la crisi appunto ci ha messo del suo nel ridurre i rifiuti, ma non è ancora sufficiente. Secondo me è l'educazione di base, di fondo, che va introdotta nel nostro paese. Ultima, ma non ultima, a cui tengo molto, è una riconversione dell'edilizia. Io do 2 dati. In Italia ci sono 2,7 milioni di edifici fatiscenti e 2,2 milioni di famiglie che necessitano di alloggio. La risposta che le istituzioni danno è stata in 800.000 nuovi alloggi popolari. Lancio una domanda. Perché non proviamo a pensare a una riconversione ecologica dell'economia che possa partire anche dal recupero del patrimonio immobiliare esistente, creando quindi lavoro e dando respiro a un settore miope in crisi?
Questo è un bel argomento, magari poi lo affronteremo più tardi, anche perché anche a Padova ci sono una quantità indescrivibile di alloggi sfitti, di aree appunto da recuperare, di cui sicuramente ne parliamo. Veniamo adesso ad Elena, no? Con un argomento un pochino diverso. Noi sappiamo che la nostra società è già diventata una società multietnica in cui culture completamente diverse cercano in tutti i modi di integrarsi, incontrando spesso delle grosse difficoltà, no? Questo si riflette sia sul tessuto sociale ma anche sulla, come posso dire, la destinazione d'uso degli immobili. E una Padova delle aree di esempio di questo tema è quello della stazione, dell'area della stazione. Allora, io so che tu ci hai lavorato sopra, vorrei sapere qual è la situazione e soprattutto come i cittadini padovani percepiscono questo come un problema oppure come.
Grazie Mario per appunto l'opportunità anche di venire qui in radio, e sono anche un po' emozionata perché mi ricorda quando sono venuta un po' di anni fa a lavorare qui appunto ad una trasmissione che con l'Università di Padova e un'associazione di studenti gestivamo sui temi africani, quindi dopo un po' di anni torno e ti ringrazio insomma dell'invito che avete fatto. Vengo alla tua domanda subito, anche perché la stazione... Non so per quale motivo, ma è diventata un po' l'area della città di Padova che più mi attrae, mi emoziona e mi mette anche in crisi. Quindi è una parte della città che mi interessa molto, sia dal punto di vista del lavoro che faccio, quindi lavoro in università, ma anche dal punto di vista politico. E quindi la vedo come una delle aree in cui veramente bisogna trovare un obiettivo comune e lavorarci bene. La stazione di Padova, come dici tu, è il risultato di un processo che ormai le nostre città, non solo quelle grandi come, o medio grandi come Padova, ma anche i piccoli comuni, stanno insomma, affrontando a partire dagli anni 90, ma soprattutto oggi con grandi difficoltà da un lato, ma appunto alcune di queste vedono anche una forte potenzialità nella presenza di culture diverse, di diversità nella città. La stazione di Padova ha una peculiarità, quella di avere ad esempio una media di abitanti immigrati più alta della media comunale. La media comunale a Padova è attorno al 15%, la stazione di Padova, diciamo l'unità urbana stazione, siamo al 22%. Quindi è sicuramente un'area che concentra non solo dal punto di vista abitativo ma anche dal punto di vista commerciale una specializzazione che è quella appunto etnica. In realtà a me piace usare la parola etnicizzato, perché etnico in realtà, insomma, siamo troppo abituati, le guerre africane ci raccontano come l'etnia sia stato un elemento di divisione storicamente, quindi etnicizzare mi dà più l'idea che sia come un risultato e che non sia solo la questione etnica a contare in questo caso. La stazione di Padova, chi ascolta da casa la conosce sicuramente perché magari ci si passa per andare a lavorare o per entrare semplicemente a Padova, è un'area appunto dove il piano terra è fortemente connotato dalla presenza di negozi e servizi etnici che diventano un punto di riferimento non solo per chi abita il quartiere ma anche per le altre popolazioni di immigrati che vivono anche in altri quartieri, che in stazione si ritrovano, in stazione trovano la Western Union per spedire appunto i soldi a casa, trovano alcune qualità di cibo tipico, trovano altri conoscenti con cui entrare in contatto, magari scambiarsi alcune informazioni, quindi da un certo punto di vista diventa sicuramente un luogo di ritrovo. E questo è stato uno dei risultati del lavoro che è stato fatto in stazione, appunto un lavoro di ricerca che ha dimostrato anche la presenza in stazione di una forte socialità. Una socialità che spesso però, come hai detto tu nella domanda, non viene compresa fino in fondo, soprattutto quando la si guarda senza conoscerla così a fondo. Quindi da una parte c'è questa socialità e comunità di immigrati che si ritrovano in stazione, dall'altra sicuramente, non voglio negarlo, la presenza anche insomma, l'utilizzo di quest'area anche per attività di microcriminalità, che sicuramente devono essere gestite. Io ho fatto un lavoro di ricerca su Vianelli anni fa e appunto lì il problema è stato preso in carico, forse molto in ritardo rispetto ai tempi che sarebbero stati necessari per gestirlo al meglio, però è stato preso in carico, diciamo così. Di conseguenza la stazione oggi ha bisogno di una presa in carico non solo dal punto di vista urbanistico, che è quello che forse finora è stato fatto con grande attenzione, c'è un progetto di riqualificazione importante in stazione, ma questo non basta, bisogna intervenire anche sul tessuto sociale che manca, nel senso che in stazione non si può parlare di un vero quartiere, la gente passa, viene, va, non si ferma, e di conseguenza bisognerebbe riuscire a mettere in campo delle politiche di intervento sociale che riescano a far parlare diversi frammenti che oggi non si parlano, quindi italiani, stranieri, ma anche comunità di stranieri tra di loro. Ho visto in una delibera appunto che sui giornali di 2 giorni fa, che approva un progetto dei servizi sociali con un importo di 14.000 euro per la stazione. Non sono ancora riuscita a capire i contenuti di questa delibera, ma appunto spero che la direzione di questo intervento sia appunto quello di incidere proprio sulla la coesione sociale, su creare senso di comunità. Un esempio, giusto per essere un po' più chiara, una rete di associazioni ha provato alcuni mesi fa a portare un evento di rigenerazione urbana in Piazza Gasparotto. Piazza Gasparotto è un vuoto urbano appunto in stazione a Padova, che è entrata anche nella cronaca locale come luogo pericoloso. Sicuramente c'è della marginalità che usa quel luogo così nascosto per dormire la notte, per anche sicuramente spacciare. La questione fondamentale è che quel luogo è anche un luogo di ritrovo per le badanti il sabato e la domenica, piuttosto che nei giorni liberi, quindi non è un luogo solo deviante. Bisogna quindi intervenire. Questa rete di associazioni è intervenuta cercando appunto di lavorare sulla cultura come motore di rigenerazione urbana, e ha portato in 2 giornate circa 400 persone a rendersi conto di cosa fosse quella piazza, per ridarne un nuovo volto. Ecco, questo è un esempio di lavoro, magari appunto un po' spot, che si può fare, ma sicuramente un punto di partenza per poi lavorare magari con delle unità di strada con del presidio appunto sociale e permanente su alcuni spazi che sono oggi in crisi. Ecco.
Perfetto. Io direi facciamo una piccola pausa, mettiamo un brano musicale, poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Passami la mamma, la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. No mamma, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori e non farmela pesare. Sai, c'è un posto qui a casa degli amici. Capisco cosa dici. Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non star sveglia nella stanza. Mamma, rassegnati.
Mamma, mettila via, lui è un ribelle, Roberto Fricantoni, con questa canzone che era la voce degli Schiantos fino a circa un anno fa, dopo ha cominciato a fare delle cose da solo. Riprendiamo i nostri discorsi con gli amici di SEL che sono venuti a trovarci. Dunque, a proposito di aree e di territori, seguendo anche un po' i temi che in questa trasmissione trattiamo, non possiamo mai dimenticare come spesso ci siano delle aree che sono destinate al verde, soprattutto quello pubblico, che poi vengono usate per scopi completamente differenti. seguendo le vicissitudini, per esempio, di un parco che tra l'altro è nel quartiere dove tu e io, Fabio, abitiamo, c'è uno strumento strano che si chiama perequazione, che a me sembra, non ho capito molto bene, ma mi sembra un po' il gioco delle tre carte, in cui si prendono le caratteristiche urbane da una zona e si spostano in un'altra zona perché magari fa più comodo. Ecco, il Parco Iris credo che sia un esempio di tutto questo. Ci vuoi parlare di questo aspetto, per piacere?
Sì, Mario, non sapevo fossimo vicini di casa, quindi penso sì. Che nei prossimi giorni faremo due passeggiate per farti vedere queste aree che a breve verranno cancellate. Ma allora parto con corrisponderti su cos'è la perequazione, in modo che poi anche gli ascoltatori possano capirne il seguito. Cos'è? Sostanzialmente è quello strumento urbanistico col quale un comune, per acquisire delle aree verde delimitate che altrimenti economicamente non ne avrebbe le capacità espropriative, concede a quell'ambito il diritto di costruire a privati in cambio del 70% di quell'area da destinare poi a verde pubblico. All'interno di questo meccanismo c'è anche più o meno quello che citava Mario, o meglio, è ammessa la possibilità di applicare questo meccanismo su più aree anche non contigue. Questa si chiama poi la perequazione d'arcipelago. Ne abbiamo anche degli esempi proprio al Forcellini, eventualmente ne parliamo più tardi o in altro momento. Questo meccanismo appunto è stato introdotto a livello regionale nel 2004 con la legge 11, e a Padova trova il suo fondamento nell'articolo 16, le norme tecniche attuative al piano regolatore. E queste norme poi, oltre a definire le varie zone di perequazione, che poi vengono anche individuate con delle apposite grafie nelle tavole del piano regolatore, ne definisce anche le specificità, gli indici e le modalità di attuazione. Mi viene in mente, negli ultimi anni si sono susseguite nella quasi totale indifferenza delle compravendite di terreni da privati immobiliari e contestualmente delle varianti al piano regolatore che hanno trasformato i campi da agricoli a edificabili, appunto col suddetto meccanismo. Diciamo che tale strumento giustifica sostanzialmente la costruzione di nuovi edifici in cambio di ottenere nuove aree verdi, ma che in realtà è un escamotage per non aggravare le già povere, diciamo, casse comunali insomma, sappiamo benissimo come giacciono, e per far sì appunto che siano i privati a realizzare le opere di urbanizzazione più qualche, diciamo così, area verde in cambio di appetibili volumetrie che vanno a saturare senza poi una visione strategica di città il nostro territorio. Aree verdi acquisite, queste che poi i comuni purtroppo sempre per le condizioni economiche fanno anche fatica a gestire, perché si ritrovano improvvisamente a concedere costruzioni, quindi grossi aree, tanti metri quadri di verde, che non ci sono i soldi per manutentarle, per mantenerle in ordine, eccetera. Detto questo, l'esempio più eclatante di perequazione che abbiamo a Padova è appunto la zona Iris. Una zona che col piano regolatore, col famoso piano regolatore del 54, Piccinato configurò come, configurò l'intera fascia che per chi è di Padova, compresa fra via Canestrini e via Forcellini.
Scusa Fabio, per chi non è di Padova diciamo che Iris è un parco, forse il più bel parco, che abbiamo a Padova, e è frequentatissimo dalle famiglie, soprattutto in primavera e in estate, adesso che arrivano.
Esatto, ci arrivavo, esattamente, grazie per la precisazione. E quest'area qui, chiamata Iris, che prende il nome appunto da questo parco urbano aperto, inaugurato nel 91, e tutta quest'area qui appunto era individuata come uno dei cunei verdi della città, che appunto Piccinato preservò per, diciamo così, dare sfogo alla città, in modo di poter creare poi parchi urbani come il Parco Iris, eccetera. Diciamo che anche, mi viene in mente, anche dopo la variante del 74, sempre di Piccinato, quest'area ha avuto una destinazione urbanistica tale da non consentire alcuna cubatura edificabile. Anche lì, in quel caso là, fu messa a verde a servizi. Ci furono poi anche tanti tentativi fra i privati, sempre gli stessi, i proprietari di quelle terre, e il comune per ottenere il diritto a costruire, ma non ci riuscirono praticamente mai. Improvvisamente arriviamo nei primi mesi del 2001, è accaduto quello che nei 20 anni, 30 anni precedenti non era mai successo. Cosa è successo? Che alcune società, ma sempre medesimo soggetto, hanno acquisito terreni a prezzi sui, mi ricordo, circa 30-40 euro il metro quadro, ed il comune poi ne ha variato l'indice di cubatura fino poi ad assegnare un metro cubo a ogni metro quadro, che ciò ha moltiplicato in maniera esponenziale il valore di questi terreni. E successivamente poi quest'area, appunto compresa fra via Procellini e via Gerardo, via Canestrini e il parco Iris che ricordava giustamente Mario, è stato oggetto di una, forse la più famigerata, variante parziale del piano regolatore, che è stata approvata dal consiglio comunale, poi modificata, o meglio il quale poi ne ha modificato la destinazione urbanistica. Cosa è successo? È diventata da verde a servizi a zona per l'edilizia residenziale pubblica ERP. Quindi all'interno di questo ambito una parte era passata da verde a edificabile, una parte piccolina, 60-50.000 metri quadri circa, poco meno, a ERP. E tra il 2005 e il 2008 un intervento finanziato dalla Regione Veneto con un bando, era un contributo a fondo perduto di circa 2 milioni di euro per i costruttori e cooperative edilizie richiedenti, praticamente ha permesso a ditte dell'Orbita Cellina di realizzare il famoso o famigerato Residence Parco Iris. 135 appartamenti suddivisi su 6 colorate palazzine a canone calmierato per 8 anni, dove i conduttori dovevano rispettare i medesimi requisiti per gli alloggi convenzionati e potevano impegnarsi previo un anticipo del 10% all'acquisto passati gli 8 anni. Cosa è successo poi? Che sostanzialmente sin dai primi mesi di vita di questo residence le strutture di questi fabbricati realizzati facendo due conti così spanometrici, 16.000 euro ad appartamento della regione più altri circa 15-16.000 messi dalle cooperative, insomma con 30-35.000 euro ad appartamento, questi appartamenti hanno cominciato ad avere dei grossi problemi anche strutturali, problemi di muffe, infiltrazioni, problemi anche di smaltimento delle acque, eccetera, eccetera. E come Lega Ambiente recentemente ha pubblicato su Ecopolis, anche un grave problema di dispersione termica. Non sono coibentate sostanzialmente queste case. Sono state, diciamo così, passate per gioiello dell'edilizia convenzionata, in realtà poi alla fine sono un colabrodo energetico, uso la frase che appunto hanno citato gli amici di Legambiente su Ecopolis. Io personalmente credo che l'urbanistica a Padova non deve essere un'operazione microscopica che vada a completare gli spazi lasciati vuoti dal piano regolatore del 54 di Picinato o dei lotti non edificati dall'amministrazione crescente, il sindaco più longevo di Padova che tra il 47 e il 70 appunto ha cambiato volto la nostra città. Io credo piuttosto che si deve ripensare la città come un corpo unico che funziona proprio per la sua coesistenza di spazi vuoti e spazi pieni, ponderandoli, progettandoli anche mediante percorsi partecipativi, va benissimo, tenendo però conto delle reali esigenze degli abitanti da qui ai prossimi almeno 20 anni. Io credo che le conseguenze di una mancata visione strategica le vediamo, ad esempio, dall'inquinamento atmosferico o subito dopo eventi meteorologici sopra media, dove fognature e corsi d'acqua entrano in crisi.
Benissimo. Ecco, restiamo in questo tema, sostanzialmente in tema di aree e del loro utilizzo. Io so che come SEL voi vi battete su due campi che forse possiamo mettere insieme e farne un discorso unico. Ci sono a Padova, ma non solo a Padova, credo in qualunque città, ci sono degli spazi pubblici che sono abbandonati, finiscono per morire, oppure, come dicevamo prima, magari finire nelle mani di persone che proprio ben pensanti non sono, no? Ecco, è probabile che riempire quegli spazi di cultura, e con cultura intendo tutto, intendo anche la musica, il teatro, qualunque tipo di manifestazione, possa rappresentare una cura. L'altro discorso, ne accennava all'inizio Fabio, riguarda proprio le aree militari che sono dismesse e che andrebbero recuperate, e qui non c'è solo il motivo del recupero dell'edificio, ma ci sono motivi che adesso Elena tu ci spiegherai, no? ben più, di più alto livello.
Sì, grazie per questa domanda. Io ripartirei prima di tutto da dove eravamo rimasti prima, dalla stazione, per fare appunto alcuni esempi. Il progetto di riqualificazione della stazione, che appunto agli occhi di tutti noi è visibile proprio perché è un progetto di riqualificazione urbana, quindi si è intervenuti sull'arredo urbano, sulla pavimentazione, sulla distribuzione degli spazi, sulla mobilità, ha aperto anche un'altra questione, appunto quella dell'uso dello spazio pubblico. Lo spazio pubblico è un tema abbastanza complicato, da soprattutto anche da comunicare. Provo a farlo, ma appunto poi spero che le telefonate magari facciano anche qualche domanda. Lo spazio pubblico è lo spazio che oggi noi tutti utilizziamo come spazio del tempo libero, quindi lo spazio che ad esempio intercorriamo tra un negozio e l'altro, piuttosto che tra la stazione e la casa, ma non solo per passare ma anche per stare. Quindi è uno spazio che dovrebbe avere una certa comodità, si dovrebbe stare bene. La stazione dimostra che ci sono alcuni spazi dove alcune popolazioni stanno bene, altri, e dove altre popolazioni stanno male. Provo a fare un esempio. La stazione è un luogo dove un padovano medio non vuole o non vorrebbe passare del tempo libero come fosse in Piazza delle Erbe. Ecco, questa questione, che è un po' il problema da cui si deve partire per appunto trovare una soluzione, è un problema che può essere risolto, è risolvibile, soprattutto a partire dall'uso di un dominio di politiche, che è quello delle politiche culturali. Padova ha un patrimonio culturale enorme, ha una gamma di associazioni che fanno attività culturali che è veramente vasta, e si va appunto dalla musica al teatro. Ci sono realtà che fanno teatro da anni e che sono riconosciute in tutta Italia come appunto realtà che fanno teatro di qualità. Realtà che fanno musica, penso ad esempio alla realtà dove io faccio volontariato, che è una realtà che è nata da poco, ma dove giovani si stanno cimentando nel portare musica indipendente a Padova, appunto festival anche più grandi che rendono Padova una città viva culturalmente. Ecco, se noi provassimo a pensare che questa produzione culturale può essere messa al servizio della riattivazione di spazi vuoti, faremo già un bel passo avanti. Quindi se un'istituzione appunto diventa intelligente, cosa fa? Prende tutte le realtà che a Padova stanno facendo questo lavoro in maniera anche innovativa e magari le aiuta a posizionarsi in luoghi che oggi sono luoghi considerati non accessibili. Facevo l'esempio prima di Piazza Gasparotto. Quello è un teatro urbano in tutte le sue forme. Non si disturba la quiete pubblica nel momento in cui si fa musica anche fino a mezzanotte, ha un'acustica molto buona naturalmente, quindi è stato costruito così, ha uno spazio che può essere utilizzato anche quando piove, quindi i portici, insomma si pone come un luogo dove la cultura potrebbe veramente rigenerare. Ecco, poi vorrei dire anche che con cultura non intendo quegli eventi che sono fatti dall'esterno e posizionati lì giusto per attrarre due turisti o due passanti. Ecco, devono essere poi immaginati e pensati con le realtà che vivono quel quartiere, e questo non è solo per la stazione ma anche per tutti i quartieri periferici della città. Noi siamo un po' abituati a fare tutti gli eventi in centro, ma non solo il centro ha bisogno di eventi e di cultura, ma ne hanno bisogno i quartieri e ne hanno bisogno sicuramente anche i piccoli comuni della cintura scusate, padovana. Anzi, probabilmente ne hanno più bisogno, ed è una priorità che anche lì venga appunto messo al valore questo patrimonio che abbiamo. Per passare invece al secondo argomento che appunto hai citato, le aree militari. Ecco, questo è un tema che a me sta a cuore anche da un punto di vista politico-ideologico. Insomma, mi sono sempre occupata di cooperazione internazionale, ho lavorato appunto con alcuni paesi africani grazie al lavoro fatto con alcune ONG a Padova e fuori Padova. Lavorare sulle aree militari riconvertendole ad altre funzioni dà prima di tutto un messaggio ai cittadini, che è quello, appunto il messaggio più semplice di tutti, che è quello della pace e della risoluzione non violenta dei conflitti. Oggi ce lo dimentichiamo spesso, forse consideriamo ancora quei movimenti, no, che fanno un lavoro su questo come dei movimenti vecchi, ma non è assolutamente vero. Dobbiamo sempre continuare a pensare che questo è un messaggio da dare ai cittadini tutti. Poi, oltre a questo portato più ideale, c'è anche un portato invece molto pratico. Le aree militari sono delle aree che potenzialmente potrebbero diventare dei laboratori a Padova importanti. Faccio alcuni esempi. Abbiamo appunto, sono stati inseriti nel decreto del Ministero a Padova due aree, che sono la caserma Prandina, che si trova proprio in centro, un'aliquota, e appunto la caserma Brentelle, che sono state inserite all'interno di questo decreto ministeriale, ancora devono essere date in proprietà in realtà, e quindi non sono ancora disponibili, ma nel momento in cui sono disponibili dovranno essere messi al lavoro, e quindi deve esserci un progetto organico su queste aree. SEL ha presentato anni fa, e questo grazie al lavoro di Marina Mancin, appunto, che ringraziamo di nuovo per il lavoro che ha fatto, ha presentato una mozione specifica su queste due aree. Cosa sostiene questa mozione? Che queste aree debbano essere messe al valore, prima di tutto nelle loro parti storiche, dedicando alcune parti alle associazioni che si occupano a Padova dei temi della pace e della cooperazione, ma non solo, anche a quelle imprese o imprese che possono essere profit o non profit, che possono generare nuovo lavoro soprattutto per i giovani. Appunto, con un tasso di disoccupazione al 38%, questa è una priorità.
Certo.
Ed è vero che il locale, cioè il comune, può fare qualcosa dando questi spazi in mano a giovani imprenditori del settore culturale piuttosto che di altri settori che vogliano mettersi alla prova. Abbiamo anche appunto scritto in questa mozione che l'edilizia privata può rientrare in un progetto di riqualificazione, ma solo per il 20% della cubatura, mentre che l'80% sia destinato ad edilizia residenziale pubblica. E poi altro punto fondamentale, il verde. Quindi il verde deve compensare eventualmente l'esigenza di alcuni parcheggi, ma comunque ci devono essere queste questioni nella loro totalità. Quindi le aree militari a Padova, poi c'è anche la caserma Romagnoli che verrà inserita in questo decreto, sono delle aree che hanno un forte valore economico. Lasciarle in disuso oggi significa lasciarle morire e farle diventare sempre più costose per riprenderle in mano. Quindi c'è un'urgenza di trovare una coesione anche all'interno appunto dell'amministrazione su cosa fare e fare un progetto sul lungo periodo.
Adesso abbiamo un nuovo consigliere che si farà carico di portare avanti questa battaglia, e noi invece ci ascoltiamo questo pezzo. Life of a deputy. Well, I say, E questo era Bob Marley con I Shot the Sheriff. Io ho sparato allo sceriffo, però, dice, è stata legittima difesa. Torniamo ancora a parlare di spazi pubblici, che è l'argomento che avevamo lasciato con Elena, no? C'è l'annosa questione del patrimonio edilizio del comune, alloggi sfitti, in disuso. Io so per esempio che esistono parcheggi di centinaia di posti vicino al centro di Padova di in uso al comune che non sono mai stati utilizzati, no? Ecco, e non lo so come mai, forse è perché così si fa altro cemento, si riesce a costruire ancora. Ecco, riusare gli spazi non dovrebbe diventare una priorità per le nostre città?
È assolutamente una priorità, perché in tempi di crisi, appunto, la crisi ci ha aiutato anche a vedere quanti spazi sfitti potenzialmente ci sono nella nostra città, e purtroppo ce ne sono molti, non solo appunto sfitti e quindi del privato, ma anche immobili di proprietà del pubblico che vengono inutilizzati o sono appunto abbandonati. Questa è una questione centrale non solo per Padova, ma in realtà per tutto il territorio nazionale. E una prima questione fondamentale è la mappatura, quindi la conoscenza che il pubblico ha di tutte le sue proprietà, di tutti i suoi immobili, di tutti i suoi spazi che ha in gestione, e anche, diciamo così, di una loro valutazione economica, perché il comune probabilmente non è sempre così conscio di tutta la potenzialità che ha in mano con questi spazi. Ecco, poi c'è un'altra questione che ovviamente in carenza di risorse per le amministrazioni pubbliche è molto difficile fare dei progetti totalmente pubblici su queste aree e quindi il comune si trova spesso a essere costretto a lasciarle così, ma in realtà ci sono delle vie d'uscita. Ce lo insegnano alcuni altri comuni. Io ho studiato un po' il caso di Milano, dove è stata appunto approvata una delibera di giunta che dà sul lungo periodo una delle priorità, quella di riutilizzare gli spazi comunali, quindi in proprietà del comune, ma anche quelli privati, facendo un'intermediazione con i proprietari, e metterli a disposizione per alcuni progetti strategici. Vengono messi a disposizione per un periodo lungo, quindi 30 anni al massimo, di modo che il privato abbia la possibilità di appunto ammortizzare un investimento proprio. Ma quando parlo di privato, parlo di un certo tipo di privato, che è un po' appunto il punto fondamentale, secondo me, che divide opere di speculazione sui beni pubblici da opere di rigenerazione urbana. Nel senso che, ad esempio, il Comune di Milano, provo a citare appunto questo esempio, pone la possibilità di utilizzare questi spazi a associazioni, siano profit ma anche profit, che però abbiano una comprovata finalità pubblica nel lavoro che fanno. Quindi vengono valutate le qualità delle proposte progettuali rispetto ai fondamenti e le finalità dell'amministrazione pubblica. Viene valutato la qualità del progetto di ristrutturazione, la sostenibilità del piano finanziario che viene messo in campo da questi soggetti privati, l'esperienza e poi l'impatto sociale sulla città. Quindi con questi criteri il comune si, diciamo così, fa garante che questi spazi, se vengono riutilizzati e rimessi in circolo, vengono rimessi in circolo con alcune precise finalità pubbliche. E questo, secondo me, è il punto fondamentale da appunto utilizzare magari qui, anche qui a Padova, come finalità ultima di un progetto che vuole mettere in mano il bene pubblico anche a soggetti privati, ma negoziando con questi soggetti privati un lavoro che deve avere un impatto assolutamente positivo sulla città. Mi viene in mente Adriano Olivetti, ecco, questo è un po' l'obiettivo. Se si parla anche di impresa e di privato, si parla di un certo tipo di impresa e di privato, e non sicuramente di speculazioni o appunto distruzione del patrimonio pubblico delle città. E questo è un tema che si ricollega appunto al tema delle aree militari, ma anche al tema in realtà degli spazi sfitti che sono in mano ai privati. Ad esempio in centro a Padova, ma non solo, pensiamo di nuovo alla stazione che oggi ormai è famosissima, ci sono un sacco di spazi sfitti al piano terra. Ecco, qui il comune cosa può fare? Un'amministrazione cosa può fare? Può sicuramente intermediare e quindi mettersi tra il privato e magari delle persone che vogliono affittare determinati spazi, ma che non hanno ancora la possibilità di farlo, per provare a vedere se in alcune aree strategiche della città si riesce a scendere con la proposta di affitto. Questa è una cosa che ad esempio ha fatto il Comune di Milano. Ecco, questo potrebbe essere un modo in un'epoca come quella in cui siamo, che si caratterizza da poche risorse pubbliche, grandi patrimoni inutilizzati, per rimettere in circolo in maniera positiva e creare una nuova economia, perché alla fine, se noi riutilizziamo questi spazi, creiamo anche posti di lavoro con questi progetti e sicuramente, nella maggior parte dei casi, poi non è sempre così, anche a scopo di fare progetti innovativi che diano poi lavoro, soprattutto magari ai più giovani. Cito come ultimo esempio Bollenti Spiriti in Puglia, è un'altra politica che è stata promossa dalla regione, che ha proprio improntato, insomma, il suo intervento sul riuso di alcuni spazi storici o beni confiscati alla mafia per darli ad associazioni che avessero tutta un insieme di criteri, non solo associazioni ma anche imprese sociali. Ecco, un appello è, probabilmente se avessimo una regione diversa e che riuscisse a vedere questo come un obiettivo, probabilmente ce l'avremmo già fatta anche qui
nel Veneto, in sostanza, no? Perfetto. C'è un altro aspetto, Fabio, molto importante, che riguarda la tutela del territorio. Cioè, noi siamo stati scottati da alluvioni e sembra che ogni volta che uno butta l'acqua della pasta invece che nel lavandino fuori dalla finestra, no, succede che qualche zona si allaga. È chiaro che ci sono molti motivi di tutto questo, probabilmente anche i cambiamenti climatici, con questa estremizzazione degli eventi atmosferici ha una sua importanza, però secondo me soprattutto c'è una gestione del territorio che è un po' birichina, diciamo, no? Ecco, con una cementificazione eccessiva che porta a una impermeabilizzazione del suolo. Io ero stato qualche mese fa c'era un relatore dell'Università di Padova che diceva di cifre veramente pazzesche nella provincia di territorio reso impermeabile con tutti i problemi. Ecco, tu che ti occupi anche di queste cose, qual è la situazione e soprattutto qual è la strada per venire fuori da questa impasse?
Sì, per prima cosa vorrei chiarire un attimo la differenza fra allagamenti e alluvioni. Il primo è quel fenomeno improvviso che si ha di norma a seguito a un violento fenomeno temporalesco, quando in poco tempo cadono al suolo enormi quantità di acqua e che per vari motivi faticano poi a incanalarsi nel sistema di scolo e che invadono quindi tutte le zone basse della città, oltre che interrati, garage, pieni terra, eccetera. Esempi ultimi di allagamenti sono il 16 settembre 2009 e il 12 maggio 2010, quando buona parte di Padova andò sott'acqua. Cito il Forcellini, cito appunto la zona Iris, l'ho citati perché la connessione fra uso e consumo del territorio di suolo è direttamente proporzionale al manifestarsi di questi fenomeni appunto di allagamenti, di andare sott'acqua. E non andò sott'acqua solo l'Iris, andò sott'acqua anche alcune zone della Mandria, dell'Arcella, comunque tutte aree storicamente critiche o che vivono situazioni idrauliche difficili per problematiche legate agli scarichi obsoleti o per la quota bassa del territorio. Non entro poi in merito. L'alluvione invece è la tracimazione di corsi d'acqua a seguito di lunghe piogge a monte. Esempio, 2 novembre 2010, chi non se lo ricorda, e ci siamo andati anche vicini circa un mese fa. A prescindere comunque dal fenomeno scatenante, vorrei sottolineare che in una zona urbanizzata l'acqua in superficie scorre anche 20 volte più velocemente rispetto in un terreno agricolo. Capiamo benissimo i danni quindi che può creare il consumo di suolo e quindi aumenta anche il rischio di andare sott'acqua. Questo è un dato molto importante perché ci fa capire il perché molte zone dove si vanno a costruire parcheggi, si vanno a costruire urbanizzazioni, vanno più sott'acqua rispetto a tante altre. Chattavo proprio oggi su Facebook con alcune persone residenti ultra cinquantenni del Forcellini, appunto una chiacchierata così sul quartiere, sulla nascita del quartiere, eccetera, mi raccontarono che una volta il Porcellini non aveva questi problemi che invece oggi, ogni volta che viene giù qualcosa di anormale dal cielo, manifesta. È vero anche comunque che il comune di Padova ha effettuato dei, o meglio, ha fatto dei grossi interventi proprio in Forcellini. Infatti devo dire che almeno dove abito io, via Forcellini e le vie limitrofe, grazie al fatto che è stato pulito completamente lo scolo Terra Negra, è stata potenziata l'idrovora di Volta Barozzo e sono state rifatte completamente le fognature di via Crescini, le acque scorrono e si incanalano molto più rapidamente. Il problema da risolvere è quello dell'alluvione. Padova abbiamo un sistema idraulico molto molto complesso. Ora, senza entrare nel merito e senza partire dai veneziani che qui a Padova fecero moltissime opere idrauliche, basti pensare appunto allo spostamento dei canali interni a Padova, sappiamo che da ovest arrivano la Brenta e il Bacchiglione, che sono collegati insieme tramite il canale di Brentella, che è quel canale che sta circa a Tencarola, che poi finisce a Paltana, che è un canale costruito circa nel XIV secolo. Se la Brenta appunto scorre a nord di Padova, per poi andarsi a intercettare nel Piovego circa a Stra, e il Bacchiglione e il Brentella arrivano da sud-ovest al Bassanello, dove o entrano in città tramite il ponte tramite le chiuse sul ponte dei Cavai al Bassanello, oppure proseguono dritte, e quindi, anzi dicevo, tramite il ponte dei Cavai proseguono dentro la città, Tronco Maestro, Naviglio, eccetera eccetera, per poi riuscire dalla parte opposta a nord-est sul Piovego, oppure proseguono dritte lungo il canale Scaricatore, che è appunto una delle zone più utilizzate e sfruttate da chi fa jogging, chi va in bicicletta, perché comunque è un ambiente veramente delizioso da gustare. Siamo praticamente in città, ma abbiamo ancora un po' di respiro. E dicevo, quindi le acque o scorrono appunto verso lo Scaricatore, arrivando poi a Volta Barozzo, dove c'è Canordio, il depuratore di Padova. Lì ci sono due sostegni, o vanno verso nord tramite il canale San Gregorio, che tra l'altro San Gregorio è l'ultima opera idraulica notevole padovana che è stata voluta dall'ingegner capo del Genio Civile Gasperini nel 22, per poi essere scaricata appunto a nord-est sul Piovego, oppure proseguono dritte lungo il canale Roncaiette, che è quel canale che purtroppo appunto il 2 novembre del 2010 a un certo punto l'argine destro ruppe, inondando, come sappiamo, tutta la bassa padovana. È quindi evidente che questo sistema è sempre più in sofferenza. Ecco perché credo siano necessarie delle opere per la salvaguardia idraulica del nostro territorio. Mi viene in mente, ma come dimenticarla, prima fra tutte è la grande incompiuta, l'idrovia Padova-Venezia, un'idea nata nel lontano 1955 dalle Camere di Commercio di Padova e Venezia, per collegare tramite un canale navigabile di 27 km la zona industriale di Padova al mare. È un'opera che fin da subito dovette imbattersi in diciamo così, ritardi burocratici, assenza di finanziamenti eccetera. In ogni caso, i lavori a singhiozzo, che sono cominciati nel 68, andarono avanti fino al 92, e lì venne decretata praticamente insostenibile l'operazione. Studio del professor Dappaus, che Mario citava poc'anzi, che è consueto da tenere dei seminari, delle assemblee, dei convegni, chiamiamolo come vogliamo, ogni volta che ci troviamo davanti a dei fenomeni meteorologici violenti o intensi, dimostrano appunto questi studi che completarla come canale scolmatore del sistema Bacchiglione-Brenta, con una portata di 350 metri cubi al secondo, e portandola anche alla quinta classe di navigazione, quindi escludendo anche l'ipotesi di una camionabile come molti vorrebbero, potrebbe salvare sia le zone andate sott'acqua lo scorso novembre del 2010, quindi tutta la bassa padovana praticamente da Ponte San Nicolò fino giù a Casalselugo, Bovolente eccetera, e potrebbe anche pre-salvaguardare anche le aree che nella famosa alluvione del 66 andarono sott'acqua, quindi la zona, quella che adesso è la zona industriale nord e parzialmente sud di Padova. Adesso, uscendo da Padova, perché altrimenti parliamo sempre di Padova, altre Altre opere necessarie nel Veneto sono alcuni bacini di laminazione a monte, perché appunto le acque di Padova, noi andiamo sostanzialmente, Padova va sott'acqua per alluvione, per acque non padovane. Per alluvione va acqua per acque che arrivano dai monti, da Vicenza, quindi dobbiamo lì creare le opere di salvaguardia di tutto il territorio, a partire appunto dal vicentino al padovano e anche il veneziano. Cito fra alcuni che sono i bacini, i famosi bacini di laminazione che si dovrebbero realizzare per la piena del Cismon, quelli che si dovrebbero realizzare un po' più giù, quindi più verso da noi, intercettando il corso del fiume Brenta tra Bassano e Limena, e creare poi quindi più a valle quel canale che collegherebbe il sistema idraulico padovano con l'idrovia Padova-Venezia.
E i malpensanti pensano che il problema dell'idrovia sia la camionabile, per cui si può creare, generare e soprattutto vendere un sacco di cemento.
Sì.
Mosca che danza in mezzo alla stanza, percorre grovigli dirette a metà. L'osservo rapito da tanta costanza, cercando una logica nel gioco che fa. La mosca è un dilemma che mi ronza in testa, attratto dall'ambiguità. La mosca che morde preannuncia tempesta, che annacqua le mie verità. Io starò con lei fino all'ultimo giorno, penserò solo a lei senza guardarmi intorno. Intanto la mosca esausta si posa e riposa sul muro di casa, si sfrega le zampe con aria golosa, mi guarda e in fondo lo sa. Nelle mie mani un romanzo di prosa che parla di un giovane, della sua sposa. Forse si aspetta un finale a sorpresa che temo non arriverà. Perché ho voglia di lei, questa è l'unica cosa. E non sarà una mosca a rubare di profumo alla rosa. Cosa, e non sarà una mosca a macchiare il vestito alla sposa.
Questo era Brunori Sas con La Mosca, un giovane cantautore, una canzone dedicata ad Elena, che è un'appassionata di questo. Io adesso apro il telefono, per cui se qualcuno vuole chiamare il telefono aperto, ricordo il numero 049 880 90 20. Ma noi continuiamo, chiudiamo questa serata con un'ultima domanda ad Elena, perché c'è un'altra questione che personalmente mi incuriosisce molto guardando le attività che SEL segue e che magari è il caso di spiegare ai nostri ascoltatori. Noi sappiamo che la crisi, come dicevamo prima, impone dei cambiamenti anche nelle abitudini personali di tutti noi, e non solo per quanto riguarda, che ne so, io vengo per esempio oggi dalla spesa settimanale, no? E resto scandalizzato dai prezzi che ci sono in giro, quindi anche lì bisogna fare molta attenzione, i viaggi, i trasporti, eccetera, anche i vizi, no? Molti hanno rinunciato per loro fortuna a dei vizi, ecco. Però uno dei cambiamenti è anche la messa in comune di spazi proprio per risparmiare, e sono degli spazi sia lavorativi, per esempio dei laboratori, ma anche abitativi, come non so, la cucina, la lavanderia, eccetera. E io ho scoperto che ci sono due termini inglesi che sono il co-working e il co-housing, no? Che oggi vengono usati. Io so che tu sai tutto su queste cose, quindi adesso ci spiegherai di che cosa si tratta.
Non è vero che so tutto, ma provo a dire quello che so. Ecco, questo è un tema che si collega a quello di cui discutevamo prima, magari trattando del tema dell'innovazione, cioè cosa significa fare cose innovative oggi in un mondo che cambia. Ecco, il co-working, il co-housing, ma come tutte le forme di co, cioè di condivisione, anche gli orti urbani ne sono una dimostrazione, diventano pratiche innovative. E ho detto pratiche perché possono essere delle pratiche che vengono messe in campo dai singoli cittadini, dalle associazioni, quindi sono proprio momenti di partecipazione attiva da parte dei singoli, ma allo stesso tempo possono essere anche promosse dalle istituzioni, cioè ci sono co-working in Italia che vengono aperti e promossi anche dalle amministrazioni pubbliche. Facciamo appunto, diciamo, spenderò due parole su entrambi. Allora, il co-working è una pratica appunto di condivisione degli spazi lavorativi. In epoca di crisi, ma soprattutto anche in epoca di precariato, senza essere d'accordo col precariato, ma provando a reagire a questa cosa con appunto un po' di creatività, sono nati questi spazi di condivisione del lavoro, dove quindi più professionisti, magari maggiormente lavoratori della conoscenza, che devono appunto utilizzare un computer, un PC non fisso ma mobile, si trovano in spazi open space o anche in spazi non open space ma magari un po' suddivisi, condividono l'affitto, quindi pagano meno rispetto ad un unico studio dove potrebbero andare a lavorare, condividono le spese, le utenze di questo spazio, quindi abbattono i costi, e allo stesso tempo, cosa più importante dei co-working, scambiano idee. E quindi l'obiettivo è che professionisti diversi possano, trovandosi alla macchinetta del caffè piuttosto che fuori in pausa, scambiarsi delle dritte e decidere di attivare nuove collaborazioni, nuovi progetti, scambiarsi alcuni clienti piuttosto che decidere di fondare una nuova iniziativa insieme. A Padova ci sono diversi spazi di co-working attivi, appunto tutti molto validi. E abbiamo studiato, almeno io personalmente ho studiato gli esempi dei The Hub, che sono una rete di co-working a livello mondiale, non ci sono appunto solo in Italia ma ci sono in paesi anche del sud del mondo, ad esempio in Sudafrica o anche a Nairobi. Hanno aperto degli spazi appunto con questo marchio, che sono degli spazi che hanno le caratteristiche di cui dicevo prima, ma in più connettono mondi anche molto diversi tra loro. Quindi se tu sei parte di questo co-working puoi andare a lavorare in Italia come quando sei a Londra, magari per lavoro ti siedi e lavori in quegli spazi, quindi diventa anche una rete mondiale. Ce ne sono anche molti altri di esempi, come quello a Trevigiano, il Co-Wo, e a Padova ce ne sono molti altri come l'Open Studio, mi viene in mente questo, che ha appunto dato vita a spazi di co-working. Vi invito ad andarli a visitare anche senza dover per forza parteciparvi, perché sono belle pratiche di condivisione. Poi il co-housing probabilmente è più complicato del co-working, perché appunto significa andare a vivere, decidere di vivere, di fare un progetto di vita con altre persone. Puoi farlo in diversi modi, quindi non è detto che tu debba stare, anzi non lo è mai, nella stessa casa con altre persone, ma di progettare il tuo spazio abitativo secondo le esigenze di questa comunità. Quindi, ad esempio, possono esserci due case separate, ma che decidono di mettere insieme la lavanderia, il soggiorno e il garage. E quindi in questi spazi di socialità, come la lavanderia quando si fa il bucato o il soggiorno, la famiglia, le due famiglie, tre famiglie, cinque famiglie, si trovano insieme. E anche qui si decide insieme quali siano le spese da condividere, quindi c'è sicuramente un abbattimento dei costi, ma allo stesso tempo c'è un mutuo aiuto tra le persone che appartengono a questo progetto di vita abitativa. Quindi se devo tenere il bambino mi metto d'accordo con la mia amica di co-housing, piuttosto che se devo aiutarmi a fare la spesa c'è solo una persona che va a fare la spesa e gli altri risparmiano tempo stando a casa. Queste sono appunto in breve queste due parole inglesi, ma pensiamo ad esempio anche agli orti urbani. A Padova è stato fatto proprio un progetto positivo dall'amministrazione comunale e che ha visto proprio di far diventare gli orti comunali uno spazio dove poter coltivare il proprio cibo, ma allo stesso tempo scambiare due parole, creare delle relazioni, quindi diventano degli spazi di socialità e anche di uso del tempo libero. Pensiamo alle persone che ne hanno molto, come i più anziani, che appunto stanno nell'orto, anche se sono in città, e poi appunto scambiano due parole con gli altri. Sono tutte forme di risparmio, prima di tutto, ma allo stesso tempo della creazione di un modello di vita diverso, un po' più umano, ecco, diciamo così.
Certo, è bellissimo. Benissimo, io farei un'altra ultima pausa e poi ci salutiamo e questa volta ascoltiamoci questi signori qui.
Sky is crying, the streets are full of tears. Rain come down, wash away my fears. And all this writing on the wall, oh, I can read between the lines. Rain come down, forgive this dirty town. Rain come down, give this dirty town a drink. I'd stop myself from waking you, but in the dark you'd speak my name and say, "Baby, what's wrong?" Oh, here I am, I'm coming back for more. I'm like a wave, it's got to roll into the shore. Yes, and if my love's in vain, I come, my love is so. If I perfect distance, and it's tearing at my heart. Did you never feel the distance? Did you never try to cross the line? Cause it's another dirty river and another dirty scar, and I don't know who's kissing you, and I don't know where you are, so far from home.
red. Sky is crying, see the streets full of tears. Rain come down, wash away my fears. And all this writing on the wall, oh, I can read between the lines.
I Dire Straits con Hand in Hand, mano nella mano, una canzone molto triste di un amore che finisce. E a proposito di finire, abbiamo finito anche noi per questa sera. Io, prima di salutare i nostri ascoltatori, voglio ringraziare Elena Stanelle e Fabio Casetto per essere stati qui con me questa sera, per averci spiegato quali sono alcune delle politiche di SEL e averci fatto anche capire alcuni dei problemi di Padova che magari non così frequentemente vengono evidenziati.
Grazie Mario e grazie a tutti di aver ascoltato.
Grazie anche da parte mia Mario, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, anche se i temi erano veramente importanti e difficili questa sera.
Comunque, insomma, anche di questo bisogna parlare, bisogna che la gente si abitui ad ascoltare, insomma, i temi più importanti. Grazie ancora, io vi auguro un buon rientro e intanto saluto i nostri ascoltatori. Per stasera è tutto, io vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica ancora sabato pomeriggio, poco prima delle 3, e sarà disponibile sul podcast del sito della radio tra un paio di giorni al massimo. Vi raccomando il pranzo di domenica 16 a Vigo d'Arzare, potete trovare sul sito tutte le indicazioni per raggiungerci. Anche nella pagina Facebook della radio, Radio Cooperativa Padova, trovate le stesse informazioni. Telefonate per prenotare ai numeri che ascoltate nello spot che mettiamo tra una trasmissione e l'altra e che ascolterete anche tra qualche minuto. Ricordo anche a chi ci ascolta in diretta questa sera, mercoledì 12 giugno, che il giorno prima del pranzo, sabato 15, alle ore 14.30, si terrà l'assemblea dei soci di Radio Cooperativa per discutere sulle misure da prendere per la grave situazione finanziaria della nostra emittente. Se siete soci, e naturalmente potete, se siete liberi, partecipate perché le idee di tutti sono estremamente importanti. Rimanete in ascolto per gustare i prossimi programmi, a cominciare da Megafon, che con le sue musiche vi terrà in compagnia fino a mezzanotte. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20.20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre sui 92.7 MHz di Radio Cooperativa. Io vi lascio con una canzone che da molti è considerata la più bella mai scritta da John Lennon. Io non sono d'accordissimo con questo fatto, comunque è una bellissima canzone. Da Mario, un saluto affettuoso a voi tutti, alla prossima. Just to get to you.